Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Avremo un giorno e mezzo, due a nostra disposizione, un passaggio che speriamo sia di crescita umana. Una crescita umana che dipende anche da chi incontriamo, normalmente riusciamo a diventare più uomini o meno uomini in base a che persone abbiamo davanti a noi, che quelli che ci accompagnano, no? I nostri tragitti umani. E questi due giorni, un giorno e mezzo, vorremmo chiedere a Frate Francesco di accompagnarci. Un uomo che ha vissuto l'esperienza umana come noi, con i desideri, le angosce, le gioie, le speranze, i fallimenti, insomma. E vorremmo ascoltare da lui, no? Qualcosa che forse per lui è stato importante. Quest'anno l'ordine, la storia, l'ordine ricorda, c'è un anniversario importante, poi le date non sono così precise nella storia di Francesco, ma insomma più o meno si pensa che 800 anni fa, in questo anno, 1206-7, lui incontrava l'esperienza della conversione, della novità di vita, di un ribaltamento del modo di pensare. Il Papa è venuto poco tempo fa, proprio per questa celebrazione, un'occasione di riguardare a quest'uomo e tentare di diventare più uomini. Niente di più, niente di meno. Allora io con voi, domani fondamentalmente, vorrei così ripercorrere un po' il tragitto che lui ha compiuto. In un modo particolare, con un testo particolare, che lo aprirò e poi vi spiegherò come. Tentare di ascoltare quanto in lui è avvenuto per ripensarlo e impastarlo con noi. Forse ci ritroveremo dentro, probabilmente. Una storia che riguarda la nostra storia. Allora, di fatto, domani e domenica mattina faremo tre incontri. Saranno i tre passaggi di un'esperienza che stasera vorrei preparare a livello introduttivo, perché mi interesserà stasera proporvi, farvi ascoltare, un po' tecnica questa sera probabilmente, ma persone intelligenti, credo che sia interessante ed utile guardare a un testo sul quale poi ci fermeremo in un modo ampio e sistematico domani. Allora, sì, prendo la più ampia, perché ho fatto due introduzioni, una breve e l'altra un po' più ampia, ma credo che stasera lasceremo lo spazio a questa introduzione, faremo un mezz'ora, tre quarti. Credo che sia questo. Sì. Dunque, potremmo anche spegnere la luce, almeno questo qui, se potessimo... Se ci fosse questo in fondo sarebbe meglio da spegnere.
Tutte?
Non si può fare a metà,
No.
E no, allora... Se qualcuno vuole scrivere... Fate così, stasera c'è poco da scrivere probabilmente. Domani vediamo un po' di organizzarsi meglio.
Qua ci dorme meglio.
La domanda che vorrei proporvi come punto di partenza, perché sarà un po' tutto sommato, riordinare l'immagine di fondo, così l'immagine che utilizziamo con un certo istinto, con una certa ovvietà forse, quando pensiamo alla conversione di Francesco. La parola, la conversione di Francesco, non so cosa suscita in voi, quale immagine visiva vi mette davanti agli occhi, cioè qual è l'episodio secondo voi che è stato per Francesco l'evento risolutivo. Cioè probabilmente per voi, come per molti, L'immagine di fondo potrebbe essere questa. Sapete cos'è? San Damiano. Questo cos'è? È il dipinto di Giotto, che vedrete sulla Basilica Superiore qui in Assisi. Io dico sempre che il primo film su Francesco è stato girato da Giotto, perché in fondo fa delle diapositive, fotogrammi, ce n'ha 40 più o meno, che raccontano una storia. È il primo film, un po' lento, ma è il primo film. È sicuramente il film più famoso. Quello degli altri passeranno, ma questi da 800 anni, 700, e ancora racconta la storia di Francesco. Bene, nella lettura che lui fa, leggendo poi San Bonaventura, il santo 50 anni dopo, dopo la morte di Francesco, lui muore, 1274, e San Bonaventura scrisse una famosa, fondamentale biografia su Francesco, e interpreta le vicende. E stabilisce Bonaventura, confermando un po' quello che altri già avevano raccontato, e qui non ve la sto a fare troppo lunga perché su questo magari domani ve lo faccio vedere, io ho scritto un volume uscito un mese fa, un grosso volume sulla conversione di Francesco, tentando di confrontare il testamento, il testo che vi vorrò presentare questa sera, e le biografie, cioè i racconti fatti su Francesco. La biografia è il testamento è un'autobiografia in qualche modo. Poi successivamente alla morte ne scrissero 7 che più o meno dicevano simili cose, ma l'ultimo a stabilire come Francesco si sia convertito e cosa sia stato importante nella sua vita fu Bonaventura. Giotto legge Bonaventura, o meglio i frati gli dicono: caro Giotto, tu dovrai fare questi disegni per raccontare le vicende fondamentali del santo fondatore. E gli dicono che il momento risolutivo della sua conversione fu la croce di San Damiano. Tanto che, se voi andate giù alla Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, ma anche qua su a San Francesco, ci sono dei grossi cartelloni dove c'è 800 anni la conversione, e che cosa vedreste o vedrete? La croce di San Damiano. Qui Giotto la ripropone, no? Si vede che è lei, quella che sta a Santa Chiara, e accanto alla croce c'è la famosa frase: Francesco va e ripara la mia chiesa. Perché per Bonaventura e dunque Giotto, in questo suo cammino, qua c'è l'incontro di Francesco con Dio, o meglio, Dio che si china su Francesco e lo tocca, e quell'uomo è un uomo diverso dagli altri. La potenza di Dio è la sua forza diventata, e gli dà a Francesco una missione universale. Dunque questo è un grande santo, indubbiamente. Un santo che ha la potenza di Dio e una missione risolutiva per tutti. E questo funzionava, questo racconto risolutivo di una conversione funzionava, perché qua si vedeva la forza di un santo. E l'ordine minoritico, i frati, volevano avere un santo forte, un santo che avesse tante stellette, e un santo potente era quello che, come Mosè sul monte, veniva toccato dalla potenza di Dio. Dunque noi siamo un grande ordine perché abbiamo un santo di questi livelli, un santo, lo chiameranno serafico, cioè come un angelo serafino. I serafini erano il grado degli angeli primi, più importanti, più alti, un santo unico, un santo eccezionale, il quale era un santo da ammirare e da invidiare forse, un santo unico. Beh, lasciamola lì, questa è l'immagine. Forse al di là delle nostre chiacchiere che vi vorrò fare, uno dei risultati minimali a cui giungeremo, spero, è di cambiare questa icona in un'altra che vi dirò. Forse non è la più giusta. La conversione di Francesco è la nostra. Questo sarà un po' il titolo. Tentare di vedere le dinamiche del suo modo di incontrarsi con una novità di vita, la chiamiamo così ampia, e forse in quella dinamica noi troveremo anche qualcosa che ci riguarda, una risonanza nella nostra storia personale di oggi, probabilmente. Alcuni passaggi introduttivi. Il primo aspetto che io vorrei ricordare di tipo introduttivo, cioè al di là di Francesco, questo credo che riguardi ogni uomo in quanto tale. Ci sono degli eventi che segnano la vita, dando dei caratteri generali. Ci sono dei fatti diversi dagli altri. La vita scorre un po' come quando ci sta la penna che segna, ma poi dei picchi, no? Avanti. Quei picchi sono eventi importanti che ti toccano e ti spostano e ti caratterizzano, sono dei timbri, no? In un quotidiano più o meno uguale degli eventi di tipo doloroso e di tipo gioioso, non deve essere per forza, però ti toccano perché ti cambiano, o meglio ti spostano, questa forse è la parola più adatta. Spostano. Vedete, io faccio sempre questo esempio a me stesso e a voi oggi, in questo caso. Se io mi pongo così nel vedere questa realtà che siete voi, avrò una certa lettura delle posizioni, delle relazioni con me e dunque dovrò decidere in un certo modo se vorrò fare qualcosa. Se io mi sposto, la stessa realtà, la stessa, la vedo in altre prospettive. Vedo delle cose che non avevo visto prima. La stessa realtà è lei, ma è io che mi sono spostato nel poterla guardare in un modo complementare. Sono gli eventi che ci spostano. Ora, di questi eventi, la conversione, cioè un modo di pensare la vita girandoci, convertirci, girarci, costituisce un momento importante. La conversione come modo di leggere l'esistenza, questo è il concetto più ampio del termine. Poi lo vedremo in francese cosa significa, perché anche uno che si converte, che ne so, non mi viene nulla di al calcio, o al gioco dei cavalli, o al sesso, o al potere politico, non lo so, che fa di quell'evento il modo generale di leggere la vita, è una conversione. Cioè la posizione che tu occupi, che ti sembra la più adatta per leggere la realtà e affrontarla. Ora, la conversione e questi eventi sono importanti perché toccano la testa, il modo di ragionare e il cuore, ti commuovono. E senti una consonanza tra la logica delle cose e quello che provi nel cuore. Questi sono gli eventi forti. Ancora, sono eventi, terzo passaggio, che sono di grande significato anche per chi l'ascolta. Cioè, se io mi metto a parlare di teologia e filosofia a livello astratto, è interessante, ma insomma un interesse che è più subito. Se poi inizio a dire, ma in fondo nella mia vita io ho vissuto queste esperienze perché la vita era, poi mi ho incontrato e poi inizio a parlare della mia carne, chi mi ascolta inizia a far così. Perché probabilmente se è stato vero per lui, chissà se la cosa interesserà anche a me. Questo è il passaggio importante che racconti di conversione svolgono sugli uditori. Diventa una possibilità forse anche per la mia esistenza. Ora, questo è vero credo a livello generale. Se dovessimo domandarci, allora cosa è avvenuto nella conversione di Francesco? Se volessimo adesso puntare l'obiettivo su di lui, come lo faremo? Cosa è avvenuto? Questa piccola, fondamentale domanda, per sentire una storia che probabilmente mi potrebbe riguardare, di fronte a questa domanda c'è una grande difficoltà, appunto, quella dei racconti. Abbiamo diversi che ci hanno raccontato e non tutti sono in sintonia. Il lavoro che ho fatto è forse... qualche copia ce l'ho, se qualcuno è interessato potrete acquistarla, perché io lo ridò all'editore i soldi che... Dunque non sono interessato per me, no? Dunque, in quel lavoro io ho fatto una specie di domanda alle fonti, nella seconda parte, dicendo a queste biografie, ma insomma, se io vi chiedessi come Francesco si è convertito, come mi direste? Insomma, non erano molto d'accordo, ed non è così facile stabilire i passaggi. In fondo sono d'accordo sulla croce di Sant'Damiano, ma ciò che precede e che ha condizionato questo cammino sono tra loro un po' come i Vangeli. Perché le biografie erano condizionate dalla geografia, cioè loro non scrivevano una storia, ma scrivevano delle leggende. La parola leggenda è dal latino cose da leggere, perché esortano e ti fanno più buono. Dunque non è l'obiettivo la storia, ma che siano storie che ti aiutino a diventare più buono, devoto. Allora, c'è un obiettivo diverso dal nostro, e non sono sempre concordi. Dunque, a noi che ci interessa di riascoltare la storia, perché quella forse ci parla con più forza, in quelle leggende ci avremo qualche difficoltà. E Francesco è morto 800 anni fa, insomma, la storia è passata, di filmati, di giornali, di foto d'epoca, non abbiamo nulla. Abbiamo dei pezzettini, brandelli di storia fermati sulla carta. Niente più, niente meno. Come la storia di Gesù, d'altronde. Però la nostra fortuna su questa domanda riguarda che il fatto che noi abbiamo un documento eccezionale. Eccezionale perché è un'eccezione nel contesto medievale, innanzitutto. Gli altri santi, pensate, San Domenico, fondatore dei Domenicani, uno dei grandi santi dell'epoca insieme a Francesco, di lui non abbiamo niente di personale. Lui non dice nulla, neanche una parola su di sé, né un testo autografo. Noi di Francesco abbiamo anche dei testi autografi da lui scritti, giunti fino a noi. E abbiamo un testo eccezionale perché, appunto, è un'eccezione nel contesto medievale e perché è un'autobiografia fondamentalmente. È lui che parla di sé, è il famoso testo del Testamento. Quest'uomo che sta morendo, a ridosso della morte, lui muore nell'ottobre del 1226, qualche settimana prima, probabilmente alla fine di settembre, quando era ricoverato su nella casa del vescovo, era già una reliquia vivente e dovevano tenerlo in Assisi in modo che morisse qui e il suo corpo potesse così rimanere qui, perché sennò glielo rubavano, e l'avevano preso, sequestrato e messo nella casa del vescovo. Bene, quest'uomo gli aveva detto già qualche mese prima, a maggio, i frati, Francesco stava a morire, poi si è ripreso, a maggio gli avevano chiesto: Francesco, scrivi qualcosa che ci rimanga a consolazione quando tu non ci sarai più. Lui scrive un brevissimo biglietto: le cose importanti per me sono che manteniate la santa povertà, l'amore per la Chiesa e l'amore tra voi. Tre brevissime frasi. Poi lui si riprende a tempo, inizia a riflettere su questa richiesta e la sviluppa. La sviluppa, la elabora probabilmente e la scrive quando era morente, il Testamento. Ora, un testo che probabilmente voi nessuno avete letto, sbaglio? Nessuno l'ha letto. Ed è uno dei passaggi della storia cristiana e occidentale importantissimi, perché è stato un testo importante per noi e noi abbiamo svolto un ruolo grosso per la Chiesa, insomma, un testo importante. Io vorrei proporvelo, innanzitutto a livello introduttivo, perché di questo brano, sono due paginette, non è molto lungo, prenderemo l'inizio, adesso lo ascoltiamo e domani lavoreremo su quel testo iniziale soltanto. Allora, il testo è composto in tre parti, non vi sto a dire perché, ma fidatevi di me, sono tre parti. Una parte storico-narrativa dove Francesco fissa dei ricordi dello stile di vita iniziale, soltanto. Quello che andremo ad ascoltare adesso, e lo leggeremo, non fa nient'altro che fissare ciò che all'inizio avvenne e per lui fu importante. Tre grandi passaggi. E in quella storia, in quell'autobiografia, non ci sta moltissimo, la stragrande maggioranza della sua vita non è raccontata. Per esempio, le sue missioni, le sue attività pastorale, l'andata in Terra Santa, le regole, la scrittura delle regole, le stimmate, di questo non c'è nulla. C'è soltanto gli inizi. Li leggiamo, poi tenteremo di capire perché. Allora, il primo, allora, degli inizi, lui fa tre passaggi. Ci sono state, dirà lui, in qualche modo, tre tappe degli inizi. Tre passaggi nei quali Dio è intervenuto. Ascolterete che lui mette sempre Dio fece con me e la storia mia si sviluppò in tre tappe fondamentali, che sono tre cardini, tre elementi, tre temi costitutivi della sua esistenza. Allora, il primo è la conversione. Il Signore mi condusse, il Signore mi donò la conversione. Lo leggiamo. Il Signore dette a me, e sarà il testo sul quale ci fermeremo domani, ma adesso lo leggiamo velocissimamente. Il Signore dette a me, frate Francesco, sentite l'autobiografia, racconta di sé, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stette un poco e uscì dal mondo. Già capite che non parla della croce di San Damiano. Curioso, no? Vabbè. Primo passaggio importante. Il secondo tema, il secondo periodo, un passo indietro, vi dicevo le date, 1206-1207, questo avvenimento, questa situazione. Seconda tappa, dal 1207 al 1208, due anni probabilmente, è il periodo, lui la chiamerà, mi dette la fede, il Signore mi donò la fede. La fede nelle chiese o nei sacerdoti. È il periodo, poi leggeremo il testo, probabilmente quello che va dall'atto forte pubblico davanti al vescovo, un uomo nuovo e che ufficializza, proclama davanti a tutti la novità di vita, e che inizia a lavorare a San Damiano da solo in due anni, il matto del paese sarà stato per due anni. Viveva da eremita, pregava con il sacerdote a San Damiano, stava lì, aiutava questo povero sacerdote, sapeva forse poco più che leggere, e chiedeva l'elemosina, predicava, ma era il matto del paese, il padre l'aveva scomunicato e la gente ci rideva dietro. Due anni terribili. Dove lui dice, li riassume così, è il periodo della fede nella Chiesa. Lo leggiamo, è un po' più ampio questo. E il Signore mi dette tale fede nelle Chiese che io, è sempre da solo, così semplicemente pregavo e dicevo, ti adoriamo Signore Gesù Cristo anche in tutte le tue Chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Le Chiese dove viveva, di fatto stava lì a San Damiano, lo stava ricostruendo, il luogo della preghiera sua. Poi il Signore mi dette e mi dà, e qui il gioco tra la memoria e il presente che stava vivendo in quel momento, una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio considerare in loro il peccato, perché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo, se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo, che essi ricevono ed essi solo amministrano agli altri. E voglio che questi santissimi misteri, sopra tutte le altre cose, siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. E dovunque troverò manoscritti con i nomi santissimi e le parole di Lui in luoghi indecenti, voglio raccoglierli e prego che siano raccolti e collocati in un luogo santo. E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro che amministrano le santissime parole divine, così come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita. Che cosa sta facendo qui Francesco? Sta facendo memoria e attualizzando un problema, ma soprattutto sta ricordando una grande domanda che ha dovuto porsi subito dopo la conversione. Io, con questa chiesa povera, i preti poverelli, gente contraddittoria forse, una chiesa strutturalmente lebbrosa, con questa chiesa che ci faccio? Qual è, cosa mi sta chiedendo Dio? Di lasciarla forte della mia rivelazione, della mia esperienza, e vivere arrogantemente da solo o costruendomi un gruppetto eretico alla fine? O l'abbraccio questa chiesa? E il Signore mi dona una fede grossa in una realtà difficile da abbracciare. Questo è un po' il grande passaggio, la grande intuizione di quei 2 anni di solitudine. Poi, terza tappa, la fraternità. Il Signore mi donò dei frati e mi rivelò. È il 1209 che poi durerà fino alla sua morte. È l'arrivo sorprendente dei primi compagni. Lui non aveva mai pensato di creare un ordine, arriva qualcuno, e il primo che arriverà sarà Bernardo da Quinta Valle, un uomo illustre ad Assisi, era un magistrato, uno sapeva leggere e scrivere, era un uomo arrivato, un invidiato della città. Bene, quell'uomo è il primo a dire a Francesco: ma tu Francesco non sei matto per nulla, la tua vita, il tuo modo di vivere mi sembra che mi mette in crisi e io voglio stare con te. Questo a Francesco l'avrà sia stupito ma anche consolato, perché 2 anni di solitudine, il matto del paese, poi di fatto non era così matto. Sentite il racconto. E dopo che il Signore mi dette dei frati, la sorpresa dell'arrivo di qualcuno, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare. Che faccio con questi adesso? Come dovremmo vivere? Io, per me, l'avevo risolto il problema. Arriva uno, due, tre, quattro e vogliono star con me. E che facciamo? E lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Questo è il grande passaggio. Su questo molto si è lavorato, che vuol dire vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, il Signor Papa me la confermò. È la prima regola, gli inizi, 1209, 10 probabilmente. Infatti nel 2009 noi celebreremo 800 anni dalla fondazione dell'Ordine, cioè di quell'esperienza dei primi con i quali va dal Papa Innocenzo III e gli dice: ok, potete vivere così. E quelli che venivano, e qui racconta lo stile di vita che conducevano, e quelli che venivano per abbracciare questa vita distribuivano ai poveri tutto quello che potevano avere ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori del cingolo e delle braghe, e non volevano aver di più. Noi chierici dicevamo l'ufficio conforme agli altri chierici, i laici dicevano il Pater Noster e assai volentieri ci fermavamo nelle chiese ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti. Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare, voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. Coloro che non sanno imparino, non per la cupidice di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l'elemosina di porta in porta. Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: il Signore ti dia pace. Finiscono le memorie, tutto qui, della prima vita, dell'inizio. Questi tre passaggi, la conversione, la fede della Chiesa e l'inizio di una fraternità con questi caratteri, costituisce le memorie centrali e uniche che ci regala. Significa che questi passaggi erano per lui fondativi. Qui dentro c'è la sua identità. Io sono frate Francesco che ha vissuto questa esperienza e che ancora oggi mi dà la forza di essere frate Francesco. Ora, la seconda parte cambia di tono. Lì Francesco smette di raccontare e inizia a dire: allora dobbiamo fare queste scelte. C'erano dei problemi sicuramente gravi nella fraternità, nel momento che lui stava morendo, alla fine di quegli anni, dove i frati gli chiedevano Francesco, ma che dobbiamo fare? Lo sviluppo della vita, le situazioni nuove, ci obbligano a un cambiamento. E lui inizia a prendere posizione, a ammonire ed esortare i suoi frati su certi problemi. Il primo è le chiese e le abitazioni, come noi oggi dobbiamo vivere dopo 1206, dopo 15 anni dalla fondazione. Avevano conventi più grandi degli inizi, che dobbiamo fare? Dice così Francesco: si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quant'altro viene costruito per loro, se non fossero, come si addice alla santa povertà che abbiamo professato nella regola, sempre, sempre ospitandovi come forestieri e pellegrini. Primo passaggio, dunque, fede nel modo di proporci che loro vedano la nostra identità. Secondo, proibizione riguardo i privilegi. Questa fu una storia molto travagliata. Perché? Perché i privilegi erano quelle richieste che i frati o la gente, i cristiani, i vescovi in particolare, insomma, chiedevano a Roma, cioè al Papa, e il Papa dava permessi. Quando te lo dà il Papa il permesso, tu sei garantito, hai le spalle coperte, il potere per eccellenza del tempo medievale. Ora, se tu hai un privilegio o un permesso, tu non potrai essere toccato da nessuno, non sarai più uno in balia di altri. Nel contesto medievale, se tu non c'hai l'appoggio del più alto, eri zero. I frati volevano questo appoggio della Chiesa, allora potevano muoversi con più efficacia. Francesco, sentite che dice: comando fermamente per obbedienza a tutti i frati. Questa è una delle formule più forti usate da Francesco nel chiedere qualcosa di assoluto. Che dovunque si trovino non osino chiedere lettere alcune di privilegio nella curia romana, né personalmente né per interposta persona, né per una chiesa né per altro luogo, né per motivo della predicazione né per le persecuzioni dei loro corpi, ma dovunque non saranno accolti fuggano in un'altra terra a fare penitenza con la benedizione di Dio. Rimaniamo minori, senza garanzie. Se noi saremo garantiti, faremo un salto sociale, saremo tra i potenti, perderemo l'identità dei minori. Le altre due è una questione di obbedienza. Io mi consegno al mio superiore e voglio recitare l'ufficio secondo la Chiesa Cattolica. Era un problema interno. Lo saltiamo perché sono un po' più lunghi questi due, ma vi faccio leggere, vedere almeno graficamente. Il primo è questo, e l'obbedienza tra i frati è un po' più lungo, questo, ma lo lasciamo in pace. L'ultimo, il testo finisce con una benedizione, cioè con una specificazione: che valore ha questo testo per voi, fratelli, perché l'ho scritto, e dirà perché attraverso questo testo noi possiamo più essere fedeli alla nostra vocazione, essere fedeli a quanto Dio ci ha chiesto, e la benedizione a coloro che faranno quanto lì c'è scritto. La logica che qua dentro c'è nella prima parte di memorie, quella ammonitiva, eccola, quello su cui vorrei arrivare, ci dice questo Francesco: la possibilità di scegliere nella vita, quando la vita ci obbliga a prendere posizione di nuovo, è possibile soltanto se tu riparti dagli inizi, da quello che per te è stato l'evento iniziale che ti ha dato voglia di intraprendere un viaggio. Ritorna a quei sentimenti, ritorna a quelle radici, per poter avere la capacità di fare delle scelte forti, non in base a quello che senti adesso soltanto, ma quello da cui vieni e per il quale hai scommesso la vita quella volta. Ecco la memoria di Francesco: ripartiamo dagli inizi e allora capiremo il presente e faremo delle scelte adeguate. Un po' la logica di quanto qui lo lasciamo, il testo finale. Ciò che mi interessava, appunto, ribadire la logica tra la prima parte e la seconda, noi potremo capirci soltanto oggi, tornando ai nostri inizi, a quanto per te è stato fondamentale, e in particolare vorrei farvi notare il ruolo che Francesco dà a quel primo passaggio iniziale del memoria, la conversione. Lì c'è una logica per Francesco: gli eventi iniziali sono fondamentali, ma in questi eventi il primo risolutivo dal quale tutto il resto è nato, in un modo come il seme nasce la pianta, fu l'evento della conversione. Lì io ebbi i caratteri, il DNA, ecco, della mia identità umana e cristiana. E ciò che poi feci con l'abbracciare la Chiesa, con l'organizzare ulteriormente la vita nella fraternità, non fu nient'altro che l'apertura di quell'intuizione, di quanto Dio mi fece capire in quel passaggio. Cioè la storia dei lebbrosi, quella è la conversione, andremo a vedere quello, raccontato in un certo modo, costituisce il nucleo atomico dell'esperienza di Francesco. Tutto il resto è uno sviluppo, e direbbe ai frati, e se voi volete capirvi, andate a quell'evento come se fosse la bussola. La bussola ti dà il punto di riferimento verso cui dovresti andare. Quello è il centro dal quale tutto il resto è nato. Allora, quel centro, ancora 5 minuti e poi vi lascio. Ancora un attimo di tipo strutturale, di tipo tecnico, ma è necessario perché domani questo ci aiuterà a capire quanto diremo. Quei versetti iniziali, che li abbiamo già letti, ma li leggeremo velocissimamente, sono tre versetti, tre frasi vorrei dire, tre frasi che hanno una struttura molto particolare. Allora, l'ho lasciato in latino, ma il latino è un latino molto semplice, capiamo, noi italiani lo capiamo a volo, perché il latino di Francesco era un latino che veniva dall'italiano. A un certo punto lui dirà, de Dominus dedit mi de fratribus, classico, mi dette dei frati, traduce dall'italiano, de fratribus, che non esiste in latino. È il suo latino, è il latino così, poi chi copiava, lui stava dettando, sì, lo correggeva a volo, quei dativi, gli accusativi, che lui faceva un po' dei pastrocchi. E almeno le desinenze sono a posto. Il latino è poverino, poverino. Allora, la frase iniziale di quel testo dice così. Il Signor Dominus ita dedit mi fratri Francisco in Cipre facendi penitenzia. Signore mi dette di iniziare così a fare penitenza. È il titolo che se lui non continuasse a raccontare non capiremmo molto, o meglio capiremmo ovviamente, diremmo questo uomo per convertirsi ha iniziato a fare penitenza, ascesi a non mangiare, andare sul subasio, a farsi male in modo che il Signore lo perdonasse. Però lui, questo è l'inizio di una storia, la riassume la storia in anticipo e la fa e la dice poi. Allora è interessante vedere come lui intuisce o pensa alla penitenza. Mi concesse, anche lì il dedit, in latino è neutro, mi dà. Se tu gli dici di far penitenza, mi obbligò a far penitenza. Se invece un regalo, dedit è un mi regalò di fare penitenza. Dunque la parola penitenza dà il valore a dedit. E quando leggeremo, capiremo cosa si intende per Francesco la penitenza regalatagli da Dio. Dunque la storia è questa, il racconto. Un racconto, voi sapete che perché qualcosa abbia forza narrativa e non ti dica che tu e non faccia sorgere negli auditori la voglia di dire poi, cioè che abbia una conclusione, deve avere tre parti. Deve avere una situazione di partenza, questo vale per le parabole, vale per i romanzi, vale per i film, vale per i nostri racconti, che c'è, le fiabe, tutto. Deve avere una situazione di partenza, come la storia, poiché io ero nei peccati, mi sembrava a me troppo amaro vedere i lebbrosi. Un uomo che racconta la sua situazione con queste parole. Il tutto sarebbe restato così, direbbe lui, se non c'è una situazione di svolta. C'è un secondo protagonista che interviene nella scena e cambia la situazione. Lo stesso Altissimo mi condusse tra loro e io feci misericordia con loro. Questa novità di vita, questo intervento del secondo attore, che era quassù, Dominus e Francesco, i due attori della storia, interviene e crea la situazione nuova e vissero felici e contenti. E ritornando da loro, ciò che mi sembrava amaro, la parola amaro so dall'inizio alla fine ma viene invertito, mi fu convertito in dolcezza dell'anima e del corpo, e dopo un po' costetti e lasciai il mondo. Cambiò tutto, un uomo nuovo. Abbiamo questa storia nella quale Francesco dice tutto e sembrerebbe dire niente, sembrerebbe. Noi domani che faremo? Noi domani prenderemo questo pezzettino, domani mattina. Tenteremo di capire quanto c'è qui dentro. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parole. Ci sono delle parole strategiche, le apriremo. Sapete, quando ci sono dei fogliettini, piccoli piccoli, se tu cominci a aprirlo, si ingrandisce. E tenteremo di ascoltare bene quanto Francesco intende dire. E qui dentro, credo, ci troveremo molto da ritrovare la nostra storia, molto. Saremo sorpresi dal modo di parlare di Francesco, una novità cristiana e umana enorme nel contesto medievale e ancora fortissimamente efficace per noi. Vedete. Poi domani pomeriggio tenteremo di capire questo centro nucleare. Qui c'è l'atomo che ha dato il via a una nuova stella, qui dentro, in questa frase. La parola sarà questa, la parola francescana, la parola cristiana, e cioè la parola francescana di conseguenza, è lì, la misericordia. Tenteremo di capirla, di capire i due attori, vedere un po' questa dinamica, perché qui è la dinamica della vita di un uomo. O se disattendiamo questa, perdiamo la possibilità di vivere, cioè di arrivare a questo livello. Lo faremo domenica mattina, vedere l'uomo nuovo che è nato in Francesco, in sentimenti nuovi e scelte concrete della vita. Allora, il viaggio sarà dentro questo piccolissimo testo, dentro, cioè il nucleo fondamentale dell'uomo Francesco, dentro il quale io credo troveremo la nostra storia, molta della nostra storia sarà lì dentro. Useremo il PowerPoint, domani ci sbizzarriremo su questo. Stasera, guardate la precisione, sono un grande, stasera era tecnica fondamentalmente, ma volevo che l'ascoltasse un pochettino il testo, all'interno del quale questo è collocato e dal via al resto. Se qualcuno vuole trovare il testo di Francesco, lo sapete, lo vedete, o nelle fonti francescane, questo volume blu normalmente edito da poco, riedito, o negli scritti di Francesco. Se andate in libreria chiedete gli scritti di Francesco, sono tante edizioni, è un libricino dentro al quale ci sono tutti i testi di Francesco, sono 30, ma tutta robettina corta, così, una paginetta, tre, e dentro a quello c'è il testamento. Credo che sia un testo, non come la Bibbia indubbiamente, no, per noi un pochettino di più, ma credo che ogni cristiano debba avere tra i suoi libri preziosi di riferimento anche questi scritti di Francesco. Potrebbe essere giusto o buono averlo in casa, non come la Bibbia, ripeto, ma insomma, se vi viene di disse la voglia, non è una tentazione, ma è un pio desiderio di comprarlo. Punto. Problemi, questioni, angosce, perplessità? Avete capito più o meno di cosa si tratta e come lavoreremo domani? Ok?
Dopo cena torni, Pietro.
Dopo cena torno? Non lo so, nel senso, io posso anche tornare. Potremmo, che so, dopo cena...
Abbiamo previsto un momento così...
Di condivisione.
Di condivisione.
Io adesso tento di risolvere quel problema che ti dicevo. Domani dove fare l'incontro? Qui ci siamo dentro, ci stiamo comodi?
Troppo caldo,
lo so, infatti sto morendo.
Pensi che riusciamo anche in chiesa.
In chiesa il problema è trovare... Io porto una prolunga, se riuscissimo a trovare una parete, là in chiesa sarebbe molto più comodo. Allora, il posto vedremo domani. Stasera, verso 8:30, 9?
No. Sì, la cena è fissa, Lucio mi diceva, alle 7:30. Io farei così una piccola digestione di questa meditazione con il vespro che facciamo in chiesa. Ci sono i libri e le Bibbie lì in alcune borse che dovremmo prendere e portare in chiesa in modo che possiamo celebrarlo improvvisando un po', però al meglio.
E chiudo, meditazione. Io vorrei lasciarvi questo suggerimento, questa ipotesi di lavoro mentale. Non so se qualcuno di voi è impegnato oggi in scelte importanti, perché la vita vi chiede di prendere di nuovo posizione, c'è un'ambiguità, ci sono delle cose da prendere. Per farlo, vi dice Francesco, e credo che lo sappiamo con evidenza, o tu ti regoli sui sentimenti di adesso, in balia della tempesta di adesso, o ti agganci di nuovo con la memoria, una memoria di fede, con quanto Dio ha fatto quel giorno là. In quel giorno, in quei giorni tu ci hai scommesso su quello stile di vita, ritorna con la memoria di fede, dicendo il Signore ha fatto con me così, pensa quello che ha fatto e vai a decidere, vai a sentire l'oggi, forti delle radici, tagliare le radici di una storia di salvezza che Dio ha fatto, se Dio l'ha fatta, se ne siamo sicuri, come Francesco lo può raccontare, il Signore ha fatto con me. Questo è il punto di partenza ogni volta quando la vita diventa un attimino da riscegliere, da prendere, quando sono lì vivi. La memoria dà forza al presente per impostare un futuro possibile. Se qualcuno è impegnato in qualche scelta seria, importante, fate questo lavoro mentale e spirituale, pregando i Vespri. Amen. Via.